Questa mattina continuiamo la nostra esposizione delle beatitudini e siamo giunti all'ottava beatitudine, quella che troviamo in Matteo capitolo 5 versetto 10. Il Signore Gesù dice così: beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Questo testo completa il quadro che descrive il carattere e l'esperienza dei discepoli di Cristo. Abbiamo visto che le beatitudini descrivono non una persona ideale o il santo irraggiungibile, ma sono l'espressione delle caratteristiche di tutti i veri discepoli di Gesù, tutti coloro che hanno Cristo come loro maestro, tutti coloro che hanno ricevuto lo Spirito di Dio, che sono nati di nuovo, che sono dei veri seguaci dell'agnello, sono poveri in spirito, afflitti, mansueti, affamati e assetati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, si adoperano per la pace. E non solo queste sono descrizioni del carattere dei cristiani, ma in questa ultima beatitudine in realtà ci viene detto dal Signore Gesù qual è l'esperienza dei cristiani. Infatti, persone che sono autenticamente umili, miti o mansuete, giuste, pacifiche, queste persone come saranno trattate? Quando si conclude la descrizione del carattere dei cristiani, quando si dovrebbe giungere al punto più alto, al climax, come si dice, noi in realtà raggiungiamo il punto più basso, il punto morto inferiore, l'anticlimax, come si dice. Le persone che mostreranno queste caratteristiche, che vivranno secondo queste caratteristiche nel mondo, non otterranno l'approvazione del mondo, non saranno premiate, non saranno innalzate, non saranno lodate, saranno piuttosto odiate, saranno piuttosto perseguitate. Quelle persone che hanno queste sette caratteristiche descritte fin qui, delle quali abbiamo parlato nelle settimane scorse, conosceranno questa esperienza, conosceranno questo genere di trattamento. Saranno i discepoli di Gesù, saranno nel mondo incompresi, saranno calunniati, saranno maltrattati, saranno emarginati, saranno, in una sola parola, perseguitati. Ora, anche in questo caso ho cercato di darvi un po' di aiuto alla memoria, e questa mattina le parole sono quattro che possono portarvi attraverso il mio messaggio, e sono tutte quante iniziano con la lettera T. Questa persecuzione è per tutti. Questa persecuzione può essere di vari tipi, di vario tipo. Questa persecuzione può essere travisata e questa persecuzione è una grande tentazione. Tutti, tipo, travisata, tentazione. Ne parlerò con ordine di tutte queste cose. E la prima è questa, che quello che ci dice il nostro Signore Gesù è che il trattamento, questo genere di trattamento, saranno perseguitati, non è riservato ad alcuni soltanto, ma è per tutti quanti i suoi discepoli. Come tutti i suoi discepoli sono poveri in spirito, afflitti, mansueti, assetati e affamati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, tutti i suoi discepoli saranno anche perseguitati. E questa verità è lampante anche da altri passi della scrittura. E per esempio, credo che tutti quanti noi conosciamo quello che Gesù ha detto e che è riportato da Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 15. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. E qualcuno potrebbe dire, sì, ma qui sta parlando degli apostoli che sono stati scelti da Gesù. Posso concederlo? Sicuramente è vero degli apostoli, ma è vero di tutti quanti. L'apostolo Paolo lo dice con grande chiarezza in 2 Timoteo 3 al versetto 12: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno, in Cristo Gesù, saranno perseguitati. Quindi questa è la realtà triste. Non lo so se è triste, ma sicuramente è la realtà. Tutti i veri discepoli di Gesù, tutti i veri seguaci, tutti quelli che vorranno vivere piamente, devotamente, santamente, in Cristo Gesù, saranno con Lui perseguitati. E guardate, questa è una finezza grammaticale del nostro testo, ve la dico semplicemente per farvi comprendere il tipo di implicazione dell'essere discepoli di Gesù. Qui al versetto 10 questo verbo che saranno perseguitati, no? Che è un verbo greco e ha un tempo che è un participio e si potrebbe tradurre così: saranno quelli che sono continuamente perseguitati. Beati quelli che sono continuamente perseguitati. Quindi parla Gesù della realtà dell'opposizione del mondo, dell'odio del mondo, non soltanto come un episodio, un momento, una circostanza o un evento straordinario, ma come la normalità della vita del cristiano. E questo è sicuramente importante, perché è quindi l'esperienza della persecuzione, è un'esperienza significativa. Si tratta di una sorta di controllo di qualità effettuato da terze parti. Io mi aspetto da voi di essere trattato con cortesia e con gentilezza. Io mi aspetto da mia moglie di essere compreso, di essere giudicato con misericordia, ma è difficile che persone che non hanno alcuna relazione con me, estranei, siano clementi quando osservano un mio comportamento di un certo tipo. In altri termini, quando si deve fare un controllo di qualità, chiunque fa diciamo un certo lavoro, non ci può mandare un suo parente, non ci può mandare una persona che è della sua parte. Se io se il mio lavoro deve essere valutato, non deve essere mio fratello, mia sorella, mia moglie, i miei figli a valutarlo. Se devo consegnarlo, ci sarà una terza parte che dovrà esprimere un giudizio spassionato su di me. E l'odio del mondo, in un certo senso, è un controllo di qualità di una terza parte, cioè qualcosa che viene da persone che non temono di esprimere i loro giudizi, quello che pensano realmente di noi. La testimonianza di quelli di fuori è oggettiva, e l'odio è un indicatore significativo quando è espresso da persone che non si fanno scrupolo di odiare. Pertanto, se il mondo ci odia, vuol dire che secondo loro noi meritiamo di essere odiati. E Gesù ha detto: beati voi, beati i perseguitati, Quindi in un certo senso lo vedremo meglio la prossima volta, se sperimentiamo l'odio del mondo possiamo avere buona speranza che è meglio di qualunque testimonianza da parte del nostro pastore, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle circa l'autenticità della nostra esperienza cristiana. Tutti quanti i cristiani vengono perseguitati e le persecuzioni però possono essere di vario tipo. Porte Aperte, che è un'associazione cristiana che si occupa di offrire assistenza e aiuto alla Chiesa perseguitata nel mondo, fanno un'opera davvero lodevole, encomiabile, di sostegno in preghiera, di aiuto anche e finanziario. Porte Aperte definisce così la persecuzione: qualsiasi ostilità come conseguenza della identificazione dell'individuo o di un intero gruppo con Cristo. Questa può includere atteggiamenti, parole e azioni ostili nei confronti dei cristiani. E in realtà la persecuzione che cos'è? È ben definita da queste parole. Prima di tutto è infliggere delle sofferenze, che possono essere fisiche, corporali, come battiture, percosse, torture. Leggiamo nella Bibbia di persone che erano state perseguitate mediante la confisca dei loro beni. Quando la persecuzione diventa governativa e i cristiani vengono fatti oggetto di persecuzione, vengono loro tolte delle proprietà. Non è raro, ci sono state nazioni dove magari delle chiese come la nostra hanno costruito il loro locale di culto e poi un certo governo ostile glielo ha preso, glielo ha tolto. Oppure persone che quando professavano la fede cristiana sono stati depredati delle loro proprietà. Era successo al tempo del Nuovo Testamento: confische, prigione, uccisione. La persecuzione non è qualcosa di raro nella storia dell'umanità. Anzi, lo scrittore agli Ebrei descrive quell'esperienza comune di tutti quanti gli uomini e le donne di fede. Sì, dice che per fede alcuni guarirono da infermità, scamparono dalla violenza del fuoco, chiusero le fauci dei leoni. Noi sappiamo dei trionfi della fede che leggiamo nell'Antico Testamento, ma poi ascoltate cosa dice: altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene, prigionia, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato loro promesso. Quindi si parla non solo dei trionfi della fede, ma anche della sofferenza, delle sofferenze della fede. E comprendiamo che questo non è stato soltanto nei tempi dell'Antico Testamento e non è stato neanche soltanto all'inizio della storia del cristianesimo. Voi lo sapete che il secolo scorso è stato probabilmente il secolo in cui la maggior parte di cristiani è stata perseguitata ed è stata uccisa. E ancora oggi nel mondo ci sono grandi nazioni e luoghi dove essere cristiani è estremamente costoso, non è assolutamente facile portare una Bibbia con sé, fare il battesimo dichiarando di essere diventati seguaci di Cristo. Nelle nazioni musulmane, nella Corea del Nord, in Cina, potete, se volete, quando vi passerò le note potete seguire un link dove c'è una cartina proprio dal sito di Porte Aperte, dove potete vedere dove la fede costa di più, dove è estremamente pericoloso essere cristiani. E in questo momento, proprio mentre magari qualcuno di voi è perfino annoiato a stare qui, ci sono dei cristiani, ci sono degli uomini, delle donne che desidererebbero con tutto il loro cuore essere in un contesto del genere, cantare le lodi di Dio e ascoltare la predicazione della parola, perché sono confinati in una prigione, sono torturati, sono impediti, è impedito loro di alzare la loro voce, le loro mani, i loro cuori a Dio. La realtà della persecuzione fisica è ancora oggi gravissima, e dobbiamo ricordarci di coloro che sono incarcerati, ci dice la scrittura, dobbiamo pregare per la Chiesa e per i nostri fratelli che sono perseguitati in questo modo. Ma la persecuzione non è soltanto di tipo fisico, la persecuzione è anche esercitare pressione, la persecuzione a volte assume forme meno violente ed è espressa con l'emarginazione sociale, con l'esclusione dall'accesso alla ricchezza, e questo noi lo vediamo fin dall'inizio della storia del cristianesimo. Per esempio, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2 al capitolo 3, si parla di due chiese diverse, la chiesa di Smirne e la chiesa di Laodicea. Se avete fatto caso, alla chiesa di Smirne il Signore Gesù, nello scrivere la sua lettera, dice così: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Cosa era successo a queste persone? Queste persone erano povere, ma perché erano povere? Erano state impoverite dalla loro professione di fede, erano stati probabilmente, non sappiamo se fosse stato loro confiscato, fossero stati loro confiscati i beni, ma molto probabilmente in quell'epoca c'erano delle corporazioni di artigiani, di vari mestieri, e chi non aderiva a quelle corporazioni, un po' come qua a Caltanissetta, che ci sono le corporazioni dei fabbri, vediamo sfilare nella Settimana Santa, e tutto è collegato alla religione. Anche allora tutto era collegato alla religione pagana. Avendo lasciato il paganesimo, queste corporazioni mettevano al bando quelli che diventavano cristiani e impedivano loro di esercitare la loro professione, impedivano loro di poter lavorare, di poter guadagnare, impedivano loro l'accesso alla ricchezza, non davano a queste persone la possibilità di sopravvivere. Ora, comprendiamo che questa è una forma di persecuzione, è una forma di pressione. D'altra parte, anche la chiesa di Laodicea, invece, vediamo che c'è un segno in questo senso. La chiesa di Laodicea, diversamente dalla chiesa di Smirne, il Signore Gesù dice: tu sei ricco, tu ti sei arricchito, tu dici di non avere bisogno di nulla. Evidentemente questi cristiani di Laodicea, sebbene professavano la fede cristiana, avevano compromesso la loro posizione, erano stati più morbidi, non avevano fatto vedere, o avevano nascosto, o avevano in qualche modo trovato la via, l'escamotage, per comunque far parte sempre della vita della comunità, della città, e quindi poter far soldi, poter guadagnare. E Gesù, vi ricordate, la chiesa di Laodicea la tratta assolutamente dicendo che non era né fredda né fervente e che era sul punto di vomitarla dalla sua bocca. Aveva evitato la persecuzione ed era diventata tiepida. Quindi esistono vari tipi di persecuzione e quindi può essere fisica, psicologica, verbale, comunque sia ogni persecuzione è dolorosa, ma Gesù dice che c'è una beatitudine per tutti quelli che sono perseguitati e dobbiamo fare attenzione. E qui vado al mio terzo punto, stamattina sto andando un po' più velocemente, forse ci soffermeremo di più alla fine. Questa persecuzione può essere travisata, come dice molto bene Porte Aperte, qualsiasi ostilità come conseguenza dell'identificazione dell'individuo o un intero gruppo con Cristo. Gesù ha detto beati i perseguitati, non punto, beati i perseguitati. Beati i perseguitati, se fosse fermato così noi potremmo dire che sono beati anche i perseguitati politici, che sono beati i perseguitati di qualunque genere di religione o di opinione. Ma Gesù dice beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché non tutti i perseguitati sono beati, non ogni persecuzione procura beatitudine. Beati i perseguitati a motivo di giustizia. C'è un passo nella seconda lettera di Pietro che credo che tutti quanti noi dobbiamo considerare con attenzione a questo proposito. Infatti al capitolo, prima Pietro 4:15 dice così: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Quindi c'è un tipo di persecuzione che non porta a nessuna beatitudine. Se noi, qualcuno tra di noi soffre perché è un omicida, e voi sapete bene che essere omicidi non significa semplicemente uccidere fisicamente una persona. Gesù ha detto che chi si sarà adirato contro il proprio fratello è come se l'avesse ucciso. Ma nessuno di voi soffra come omicido, come ladro, come malfattore. Significa che se qualcuno tra di noi commette un peccato scandaloso e questa persona soffre perché dovrà soffrire magari la disciplina della Chiesa, magari l'oltraggio nel mondo, quanti cristiani che sono caduti in peccati gravi sono stati fatti oggetto di scherno nel mondo? Io ho una memoria abbastanza lunga di militanza nell'ambito della fede evangelica dal 1985 ad oggi, per potervi dire che ho visto e ho saputo di tanti scandali e di tante persone che nei media, nei giornali, nelle televisioni si sono presi gioco e hanno preso in giro e hanno fatto oggetto di scherno questi uomini che predicavano il Vangelo, che però hanno commesso dei peccati scandalosi e gravi. E queste persone sono perseguitate a motivo di giustizia? No, sono perseguitate a motivo e soffrono a motivo della loro impietà. Nessuno di voi soffra perché è un ladro o un malfattore o un adultero, no? Necessariamente, cioè, quando i cristiani commettono dei peccati scandalosi meritano la sofferenza, meritano lo scherno, perché si sono esposti e mostrano di essere delle persone incoerenti. Alcuni soffrono, dice Pietro, perché si immischiano nei fatti altrui. La parola greca che viene qui utilizzata è molto, molto interessante, perché significa all'otri episcopos, comprendiamo che cosa significa vescovo, e vescovo significa sorvegliante degli altri, cioè quelli che si eleggono ad essere sorveglianti degli altri, quelli che si impicciano di cose che non dovrebbero, gente che si pone come sorveglianti di altri in modo assolutamente improprio, che vuole fare cose che non gli sono state date da fare. Gesù ha risposto in questo modo a quelli che gli chiedevano, a uno che gli chiedeva: dice a mio fratello che divida la sua eredità con me. E Gesù gli ha detto: chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? In altri termini, ci sono cose delle quali io non mi devo occupare. E se ciascuno di noi comprendesse che ci sono delle cose nelle quali noi non dobbiamo mettere lingua, allora molte sofferenze verrebbero evitate. Pensiamo a persone che si elevano sugli altri, che si ergono a giudici, a persone che in modo violento e volgare denunciano alcuni peccati. Per esempio, ci sono stati tanti cristiani che si sono opposti al peccato della omosessualità, ma l'hanno fatto in un modo oltraggioso, usando degli insulti nei confronti di chi commette questo peccato, che è un peccato davanti a Dio. Una cosa è denunciare il peccato, un'altra cosa è essere violenti nel farlo. Una cosa è dire che cosa è sbagliato e che cosa è giusto, un'altra cosa è insultare le persone. Una cosa è esprimere il nostro rammarico per un comportamento che non è approvato da Dio, un'altra cosa è gioire perché Dio manda all'inferno le persone. Noi non possiamo mai gioire quando sappiamo di qualcuno che sta commettendo dei peccati che lo danneranno. Gesù, quando Gerusalemme ha rifiutato lui, non si è messo a ballare perché Gerusalemme lo stava rifiutando, ma ha pianto su Gerusalemme. E così dovremmo fare anche noi. Così dovremmo considerare i peccati degli uomini, delle persone che offendono Dio, non un'occasione per scagliarci contro di loro, ma per esortarli alla santità, con dolcezza, con grazia, con pazienza, con amore. Nessuno di voi soffra perché si immischia in fatti altrui. Una cosa è dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, un'altra cosa è dire agli altri cosa secondo noi dovrebbero fare. Noi abbiamo il compito di persuadere gli uomini con la verità, mostrando loro la verità, ma non possiamo costringere nessuno. È Dio che può costringerli ad entrare mediante l'opera del suo Spirito. E a volte i cristiani soffrono perché sono poco intelligenti nel modo di esprimersi e appaiono stupidi e offrono il fianco nel farsi maltrattare. I cristiani non devono atteggiarsi a essere scienziati, politici, o quando vogliamo parlare di tematiche nelle quali noi non siamo degli esperti, dobbiamo mostrare sempre modestia. Molte volte dobbiamo semplicemente dire non lo so, e non sembrare assolutamente, non avere vergogna di dire: io non so darti una risposta precisa a quello che tu mi dici, riconosco che tu ne sai più di me, però ti posso dire che c'è qualcos'altro oltre a quello che dici tu, che probabilmente tu non conosci. Ed essere capaci di mostrare con gentilezza e con grazia agli uomini che probabilmente loro si stanno comportando in modo superbo e orgoglioso, loro credono di sapere tutto. Non noi, non dobbiamo mai dare l'impressione di essere arroganti e di essere presuntuosi. Perché quando lo diamo e quando diamo l'impressione di questo genere, noi soffriamo, ma non è questa la sofferenza o la persecuzione a motivo di giustizia. E vorrei aggiungere un'altra cosa. Non è soffrire a motivo di giustizia quando i cristiani abbracciano delle cause o delle agende politiche che portano loro disprezzo. Ci sono alcuni cristiani che sono in base al fatto che ci sono alcuni partiti politici che affermano certe verità che sono simili a quelle che affermiamo noi, abbracciano quella causa, si uniscono a quei partiti politici, diventano una sola cosa, cominciano a pubblicare sui loro social, diventano degli attivisti politici. Ora, io non sto parlando qui contro l'attivismo politico in senso generale, io credo che anche l'attivismo politico abbia un certo senso, ma non credo che abbia senso come un'attività dei cristiani. Noi come cristiani dobbiamo fare attenzione anche quando diciamo cose simili a quello che dicono altri, non diciamo la stessa cosa. Come? Siamo disposti a riconoscerlo quando per esempio parliamo del linguaggio religioso, quando parliamo di giustificazione, quando parliamo di rigenerazione, quando parliamo di santificazione, noi diciamo che il significato che diamo a queste parole è diverso dal significato che per esempio la Chiesa Cattolica Romana dà alle stesse parole. E perché mai quando dobbiamo parlare di accoglienza, quando dobbiamo parlare di libertà, quando dobbiamo parlare di aborto, dovrebbero avere il modo in cui noi ne parliamo di accoglienza, di libertà e di aborto, dovrebbe essere lo stesso significato che ne danno, che so, quel partito politico o quell'altro partito politico. Anche in quel caso le parole potrebbero essere uguali, ma il significato profondamente diverso. E quando i cristiani si attirano delle critiche perché hanno sposato una causa politica, non è quella la persecuzione a motivo di giustizia. Sappiatelo bene. Qualunque essa sia, ce ne sono alcune che sono nobili. Ma non è questa la persecuzione a motivo di giustizia. Qual è la persecuzione a motivo di giustizia? Quello che Gesù dice. Quando Gesù dice più nel versetto successivo, e noi lo vedremo la prossima volta, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Cioè la persecuzione a motivo di giustizia è quando il mondo vede che noi siamo simili a Gesù, tanto simili a Cristo da essere troppo differenti da loro. Quando siamo mansueti come Cristo, umili come Cristo, pacifici come Cristo, santi come Cristo, amorevoli come Cristo, pazienti come Cristo, accoglienti come Cristo, benevolenti come Cristo, generosi come Cristo. Quando siamo come Lui, per causa mia, quando Gesù dice così, guardate, è assolutamente inequivocabile questo versetto, al capitolo 15 di Giovanni, al versetto 19. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Quando il mondo vede nei cristiani i segni della elezione divina, quando vede quella somiglianza a Cristo, allora cerca di cambiarci. Se non ci può cambiare, cerca di silenziarci, e se non riesce a silenziarci, cerca di eliminarci fisicamente. Questo è il punto. È la somiglianza a Cristo che il mondo non tollera. Come hanno odiato me, così odieranno voi, Gesù ha detto. E poiché noi apparteniamo a Lui, non possiamo che essere maltrattati come Lui, e il nostro messaggio e il nostro comportamento e la nostra stessa esistenza che dà fastidio. Il mondo non vuole ascoltare quello che noi abbiamo da dire. Se parliamo della natura umana, noi non possiamo innalzare ed elevare la natura umana. Noi diciamo che la natura umana è decaduta, per quanto siamo delle creature di Dio, ma siamo corrotti fino alla radice. Non vuole ascoltare quello che diciamo intorno a quello che è giusto e quello che è sbagliato. Tu, con queste distinzioni, basta, tutto è relativo. Perché il bianco, il nero, tutto è grigio in questo mondo? Non è così. C'è una legge morale che Dio ha stabilito, dinanzi alla quale gli uomini dovranno rendere conto ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il mondo non vuole sentire che la sorte di questo mondo è quello di essere distrutto. Ah, certo, ci si deve combattere, bisogna fare il possibile affinché la temperatura non salga oltre un certo numero di gradi, perché si sciolgono i ghiacciai, perché si innalza il livello del mare. Noi dobbiamo cercare di salvare questo mondo, ma ci riusciremo a salvare questo mondo? E se noi diciamo che, seppure dovessimo riuscire, applicando tutti i protocolli possibili e immaginabili, questo mondo comunque è destinato ad essere bruciato, dice la Scrittura, cieli e la terra passeranno stridenti e sono riservati al fuoco. Il mondo non vuole sentire queste cose. No, ma dai, noi dobbiamo, noi altro che fine del mondo, noi andremo a colonizzare Marte, noi andremo a vivere in altri mondi, noi uomini vinceremo, non sarà la natura a vincere su di noi vinceremo. Il mondo non vuole sentire il nostro pessimismo riguardo a queste cose, il mondo non vuole sentire neanche della fine di tutti gli empi. Parlatemi del cielo, parlatemi della gloria, parlatemi del paradiso, parlatemi della reincarnazione che poi ci farà, finita la reincarnazione, entreremo in questo mare di beatitudine, questo glorioso essere che non si sa che cosa sia, ma non vuole sentire parlare dell'inferno, della condanna, dello stagno di fuoco e di zolfo, dove brucerà Satana, i suoi angeli, e dove saranno raccolti tutti coloro che avranno rifiutato la chiamata divina. No, non vuole sentire dire queste cose. E se noi le diciamo, e le diciamo pubblicamente, non ci batteranno le mani, non ci applaudiranno, non ci daranno il Nobel per la pace, no. Non ce lo daranno. Quando noi la domenica mattina, i nostri vicini di casa ci vedono vestiti del vestito della domenica, uscire e andare in chiesa, che cosa diciamo loro? E magari ad alcuni dei nostri familiari, no? Sto andando in chiesa, devo andare in chiesa. Stiamo dicendo, dovresti farlo anche tu. Non è bene stare a letto tutta la mattinata o fare altre cose. Dio ha stabilito il giorno del Signore perché noi lo adorassimo. Quando noi al nostro posto di lavoro c'è qualcuno che ci vuole raccontare una barzelletta sporca e lasciamo quella compagnia, oppure mostriamo il nostro disappunto, certamente non li compiaciamo, perché stiamo dicendo loro: non è così che si dovrebbe parlare. Quando viviamo nella santità del matrimonio e possiamo dire con una buona coscienza: io sono stato fedele a mia moglie è stata fedele a me, abbiamo tenuto caro questo vincolo e questi voti che ci siamo fatti fin dal primo momento del nostro matrimonio, con l'aiuto di Dio ci siamo riusciti. Noi stiamo dicendo alle persone che stanno accanto a noi: quello che tu hai fatto, quello che hai fatto a tua moglie o a tuo marito è contrario alla legge di Dio e queste cose non piacciono. Ecco perché i cristiani sono odiati, perché sia che parlino, sia che non parlano, sono persone che condannano il mondo con le loro azioni. Nella Epistola agli Ebrei si parla di Noè ed è scritto che per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ogni martellata, ogni colpo d'ascia, ogni giorno che Noè usciva per costruire l'arca, stava dicendo alle persone che magari lo potevano pure prendere in giro: Dio mi ha detto così, io sto ubbidendo a Lui, sto preparando la mia salvezza. Ogni volta che apri la Bibbia, ogni volta che preghi, in privato o in pubblico, ogni volta che vieni in chiesa, ogni volta che testimoni, ogni volta che affermi la tua fede in luogo pubblico, ogni volta che evangelizzi, ogni volta che dai un opuscolo, ogni volta che dici no a quello che devi dire no e sì a ciò a cui deve essere detto sì, tu stai testimoniando e stai condannando il mondo, proprio come Noè. E il mondo non ti amerà. Non ti amerà tuo marito, non ti amerà tua moglie, non ti ameranno i tuoi figli, non ti ameranno i tuoi genitori, non ti ameranno i tuoi colleghi di lavoro, non ti ameranno le persone che ti conoscono, se tu con il tuo comportamento e le tue parole sarai leale a Cristo. E qui concludo l'ultimo punto, l'ultima T. Ho parlato del fatto che tutti sono perseguitati, ho detto che la persecuzione può essere di vario tipo, può essere travisata, perché alcuni pensano che tutti i perseguitati sono beati, ma non è così, solo quelli a motivo della giustizia. E la tentazione, l'ultima T, è la persecuzione, l'ultima T è appunto la tentazione. La persecuzione costituisce una grande tentazione. E se per i cristiani è assolutamente inevitabile essere perseguitati, però c'è un modo in cui noi, o vari modi in cui noi possiamo evitare le conseguenze della nostra fede. Cadere nella tentazione per evitare la persecuzione. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che Gesù ha detto, ed è molto chiaramente espresso nella preghiera sacerdotale. Conoscete la preghiera sacerdotale? Giovanni capitolo 17. Gesù nel Getsemani, prima di offrire la sua vita come prezzo di riscatto per molti, prima di essere arrestato, eleva una preghiera al Padre, e tra le cose che dice, dice questo: io ti prego, Padre, che tu, non prego Padre che tu li tolga dal mondo, sta pregando per i suoi discepoli, per i suoi discepoli e per quelli che avrebbero creduto dopo di loro, per tutti quelli che il Padre gli aveva dato, per tutti gli eletti di tutti i tempi. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Gesù ha detto, Padre, non li togliere dal mondo, ma proteggili, preservali dal maligno. Perché? Perché se noi usciamo fuori dal mondo, se noi ci ritiriamo dal mondo, in qualche modo evitiamo la persecuzione. Se non abbiamo dei contatti con il mondo, se ci chiudiamo in una piccola bolla, dove ci proteggiamo, noi evitiamo l'odio del mondo. L'odio del mondo si può evitare in vari modi. Si può evitare, per esempio, diventando come il mondo. Quando noi diventiamo mondani, parliamo come parlano quelli che non conoscono Cristo, viviamo, ci vestiamo, condividiamo gli stessi valori di quelli che non conoscono Cristo, non diamo nessuna opinione riguardo a quello che è giusto e a quello che è sbagliato, noi non siamo perseguitati, assolutamente no. Se pur confessando di essere dei cristiani, venendo in chiesa, noi non viviamo da cristiani, viviamo come tante altre persone religiose, ma al mondo non importa se tu sei un musulmano, se sei un cattolico, se sei un evangelico, se sei un battista riformato, se sei un metodista, un valdese o qualunque cosa, basta che non gli dai fastidio, basta che quando hai contatto con loro non contraddici, non sei dogmatico riguardo alla verità, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Infatti, se la domanda mia è questa, se non stai soffrendo persecuzione, perché non la stai soffrendo? Una risposta potrebbe essere, forse non sei un cristiano, non sei una cristiana, e non sto dicendo non sei battezzato, non frequenti la chiesa, ma anche se vieni in chiesa, se la tua aspirazione è quella di essere approvato da tutti, amato da tutti, accettato da tutti, e non mostri di essere quello che sei, allora non sarai perseguitato. Se non sei perseguitato è probabilmente perché magari hai una religione, ma non hai una fede cristiana. Vedete, no, i cristiani non saranno mai popolari. Questa Chiesa non sarà mai alla moda, non sarà mai applaudita e approvata da gente che non ha comprensione di quelli che sono i valori cristiani. Gesù ha detto: guai a voi quando tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così hanno fatto dei falsi profeti. Il nostro scopo non è quello di diventare tanti. Il nostro scopo non è quello di essere popolari. Il nostro scopo non è quello di avere tanti seguaci. Il nostro scopo è quello di essere testimoni della verità. Testimoni del Vangelo di Cristo. Di essere manifestazioni dell'esistenza di Dio in questo mondo. Stasera parlerò a Comiso della prova che noi apparteniamo a Cristo. Sapete qual è? L'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Qualcosa di sovrumano dovrebbe essere visto nella nostra Chiesa. in te, nella gente che ti sta accanto, che ti sta vicino. Se la tua aspirazione è semplicemente quella di essere approvato, accettato, certo tutti vogliamo essere approvati, tutti vogliamo essere accettati. È per questa ragione che i ragazzi si vestono tutti allo stesso modo, che vogliono un certo tipo di scarpe, che vogliono, perché se non sei come gli altri, se mostri di essere differente, non fa piacere a nessuno essere emarginato, emarginata. Ma noi non potremo mai essere popolari. E se non stiamo ottenendo persecuzione, non conosciamo la persecuzione, probabilmente potrebbe significare che viviamo nel compromesso. Gesù ha detto: poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Che vuol dire? Che se siamo degli eletti, il mondo ci odierà. E come si fa a sapere che siamo degli eletti? Mica ce l'abbiamo scritto qui in fronte. Ma quando noi mostriamo al mondo i segni della nostra elezione, l'amore, la fede, la speranza, la giustizia, la santità, la fermezza, la risolutezza, quando la coerenza, quando mostriamo questi segni di somiglianza a Cristo. Cristo non era elastico, che un uomo per tutte le stagioni. Cristo è stata una persona che, sebbene è stato il più amabile tra gli uomini, ma è stato anche quello che ha avuto dei grandi conflitti. Perché? Perché non lo potevi tirare per la giacchetta dovunque lo volevi. Lui non si è fatto tutto a tutti. Non era malleabile. E così deve essere di noi. Se viviamo nel compromesso, se i segni dell'elezione non sono chiari e distinti, se somigliamo troppo al modo di essere, di vivere, di comportarci del mondo, noi non otteniamo alcuna persecuzione e non possiamo avere questo controllo di qualità del quale si parlava prima. Oppure, e questa è una cosa molto frequente, alcuni di noi non vengono perseguitati per una semplice ragione, per il fatto che vivono una vita magari giusta, magari onesta, magari diciamo fedele ai principi del Vangelo, ma una vita segregata. Ci si chiude in una piccola bolla, nella mia famiglia, tra fratelli soltanto, e non ci provo neanche a incidere, a sfidare gli altri. Quando magari in casa prego, magari in casa parlo della fede, magari in chiesa innalzo la mia preghiera, magari in chiesa coi fratelli, cerco di stare coi fratelli e evito il contatto con quelli che non sono dei credenti, perché mi mettono a disagio, perché mi fanno paura e so quello che dovrei dire, ma non ho il coraggio di dirglielo. E allora mi chiudo, mi segrego in una piccola bolla. Così evito la persecuzione. Così evito il confronto. Così mi sento a posto con la mia coscienza, perché faccio le cose che sono giuste da una parte, ma dall'altra non evito la sofferenza del dover dire la verità. Essere cristiani è costoso. È costoso. Essere cristiani è costoso. Essere cristiani è difficile. Essere fedeli è un impegno. Ma essere cristiani significa essere beati, anche quando siamo perseguitati, anche quando gli altri parlano male di noi, anche quando veniamo abbandonati dai nostri amici, dalle persone alle quali ci teniamo di più. Perché è meglio essere soli che mal accompagnati. Ora, questa mattina consideriamo questa ultima beatitudine, che è il coronamento. Vedete, all'inizio Gesù aveva iniziato dicendo: beati quelli che sono i poveri, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, e conclude allo stesso modo: beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Ha chiuso il cerchio. La prossima volta vedremo quali sono le ragioni per cui possiamo rallegrarci anche nelle difficoltà della vita cristiana. Ma questa mattina vogliamo fare un esame della nostra coscienza e vogliamo considerare, fratelli, come qualcosa di un grande privilegio quando noi siamo perseguitati per Cristo. Nel libro degli Atti degli Apostoli, vi ricordate quando gli apostoli furono incarcerati e quando gli fu loro intimato di non predicare nel nome del Signore, ma il Signore a un certo punto fece in modo che non fossero condannati. Ci fu il famoso consiglio di Gamaliele, ed è scritto che, chiamati gli apostoli, li batterono e ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Cosa hanno fatto gli apostoli? Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, non maledicendo quegli uomini, non gridando contro di loro, non cercando di organizzare una manifestazione che potesse essere in favore della libertà religiosa o di qualunque altra libertà. Essi se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Questo è l'esperienza comune di ogni vero cristiano. E se questa mattina quello che ho detto io ti risulta assolutamente nuovo, è probabilmente perché tu non sei un cristiano, una cristiana. Ma se ti risulta di aver fatto questa esperienza, desidera di poterla continuare a fare, perché vuol dire che la mano del Signore è su di te ed egli approva il tuo comportamento. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi veniamo a te ringraziandoti per la tua parola, quando essa viene a noi per consolare, così come quando viene a noi per riprendere, per correggere, per esortare. La tua parola questa mattina ci impone un rigido e un serio esame di coscienza. Che cosa cerchiamo più di ogni altra cosa? La nostra pace personale, una prosperità materiale, il benessere in questa terra, oppure semplicemente di essere giusti al tuo cospetto e di fare le cose che a te piacciono? Signore, io prego che tutti quelli che mi hanno ascoltato questa mattina possono scegliere di camminare nella via della beatitudine, che è la via della umiltà, della sofferenza, della mansuetudine, del desiderio della giustizia, della pace, della misericordia, della purezza del cuore, che è anche la via della sofferenza. Ma ti ringrazio, Signore, perché queste sofferenze che noi patiamo su questa terra non hanno da potersi paragonare alla gloria che tu hai preparato per coloro che ti avranno seguito fedelmente. E ti prego che questi fratelli, queste sorelle, questa Chiesa possa essere quel popolo fedele che innalza il nome di Cristo e non compromette la verità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.